tempo di mettere giudizio. È un invito all'analisi e alla riflessione sulle responsabilità civili e sociali di ogni uomo e di ogni artista, quello che Michelangelo Pistoletto ci rivolge con l'ultimo lavoro presentato alla Galleria Continua di San Gimignano, lì dove lo abbiamo incontrato e dove, a partire dall'esperienza cornigliese di anno 1, dall'impegno diretto in strada del gruppo Zoo, fino al coinvolgimento in Città dell'Arte, abbiamo parlato del ruolo dell'artista, di specchi, riflessione, speculazione, distorsione, di arte, religione e società. Ma iniziamo con ordine e dall'ex cinema, sede della Galleria Continua, torniamo indietro al 1981, anno di Anno 1.
Allora eravamo in un luogo che si chiama Corniglia, nelle Cinque Terre, un villaggio. Io ho coinvolto il villaggio per anni, prima con lo zoo, col gruppo dello zoo, e facevamo esercizi quotidiani sulla piazza e gli abitanti del villaggio si sono abituati a vederci lavorare sulla piazza. Ogni giorno inventavamo qualche cosa, era un work in progress. Non stavamo preparando una pièce, ma stavamo vivendo alla giornata l'esperienza del creare, dell'incontro continuo tra i vari aspetti, tra i vari linguaggi dell'arte, la musica, l'azione, la materia, l'immagine, la luce, insomma tutte queste cose insieme, fin quando poi lo zoo è partito e gli abitanti del paese mi hanno chiesto: ma niente, adesso ci avete abituati bene, adesso cosa succede, che il gruppo si è disfatto? Allora io ho detto: bene, adesso possiamo fare qualcosa con voi, possiamo farlo insieme il teatro. E abbiamo lavorato facendo una serie di cose proprio con gli abitanti del luogo. Gli abitanti del luogo sono diventati loro stessi protagonisti della storia. Praticamente un gruppo di persone che vive in un villaggio che in qualche maniera rappresenta la storia dai primordi a oggi, fino ad essere, diciamo, coinvolti nel momento presente come protagonisti del presente, ma anche protagonisti della storia, cioè la storia che sta dentro il villaggio, che sta dentro alle città, dentro al percorso umano. Quindi abbiamo poi creato appunto Anno 1. Anno 1 voleva un po' dire partire di lì. Un ripartire. E quindi c'era questa storia che parte da quando un gruppo di persone viaggiando sta cercando un luogo dove fermarsi, ed è lì che nasce poi praticamente Roma, no? E poi da allora a oggi, fino alla scoperta della Luna, fino ad arrivare sulla Luna e fino ad arrivare a questo gruppo di persone che vivono questa esperienza. Questo Anno 1 si ripete poi a Rivoli, a Monaco, in altri luoghi, a distanza di anni, e sono sempre le stesse persone che in qualche maniera maturano, invecchiano, qualcuno viene a mancare, e addirittura una delle partecipanti dopo 14 anni era, a quel tempo, la prima presentazione, era incinta e quindi non aveva potuto, aveva partecipato alle prove ma non aveva potuto essere presente nello spettacolo. Dopo 14 anni c'era suo figlio, che era già diventato abbastanza alto da poter reggere, come tutti gli altri, la struttura dell'architettura sulla testa. E poi altri avevano avuto figli, c'erano le madri con i bambini, quindi c'era lo stesso villaggio che cresceva con il lavoro. Oggi non l'abbiamo più rifatto, ma mi piacerebbe rifarlo magari con le persone rimaste e magari con i congiunti, le cose che sono successe nel frattempo. È quasi un embrione di umanità, ecco. Non ho più lavorato nel senso di allora, cioè nel coinvolgimento diretto, diciamo, su strada, perché facevamo poi le cose per strada, nelle piazze, con la gente. Il mio coinvolgimento oggi è nella Città dell'Arte, questo luogo in cui si sperimenta diciamo, la possibilità di dare una dimensione alla società attraverso una ricerca creativa, attraverso una comunicazione creativa, un'intercomunicazione creativa. Direi che non è più un lavoro estemporaneo, non è nemmeno un lavoro che si conclude o si presenta con una pièce, con un oggetto, così come non lo è nel senso di un'opera, diciamo, pittorica o scultorea, che in qualche maniera è a sé stante e quindi risponde a un'economia diretta. Tu fai, produci, poi vendi e quindi non c'è questa operazione, non c'è questo oggetto. Non esiste l'oggetto tra persone, ma esiste l'operazione comune per creare situazioni nuove anche attraverso gli oggetti. Per esempio, arte e produzione. Un motto di Città dell'Arte è: ogni prodotto assume responsabilità sociale. E quindi c'è questo fenomeno della responsabilità sul piano sociale che accomuna la ricerca alla Città dell'Arte, all'interno della Città dell'Arte e tra Città dell'Arte e gli altri partner che noi in qualche maniera abbiamo o creiamo o troviamo, perché riteniamo che l'operazione creativa debba essere influente nell'ambito sociale per una trasformazione responsabile. Città dell'Arte si fa anche di più, si mettono gli artisti davanti a una necessità di scelta, ma non mandandoli allo sbaraglio, oppure dicendo: guarda che l'unica via è quella della galleria, il collezionismo e il museo. Non c'è né lo sbaraglio né il museo, c'è la possibilità di lavorare secondo un obiettivo, secondo la necessità di usare l'arte, usare i mezzi dell'arte per arrivare, per procedere verso un obiettivo. Non si può pensare di essere legati a degli obiettivi prefissati che possono utilizzare anche l'immaginazione individuale, la capacità creativa individuale, ma gli obiettivi sono già decisi, sono economicamente, politicamente decisi. Quello che noi facciamo è questo: dire sì, c'è la possibilità di utilizzare i mezzi noti del sistema artistico, ma bisogna anche pensare che non c'è più soltanto l'oggetto da creare, così come dicevo prima rispetto a quello che facevamo con il teatro, ma c'è un obiettivo che è quello che fa riconoscere un po' il mondo di oggi attraverso le sue problematiche, attraverso delle necessità che non sono concluse nel momento in cui uno ha fatto una bella opera d'arte, anzi rimangono aperte. Allora l'artista non può essere così olimpico da stare sulla cima della montagna e guardare in basso e vedere come se la caveranno questi poveri mortali. L'artista deve capire qual è l'obiettivo che la creatività, attraverso chi la sa condurre, può prendere strada. Quindi quale strada può prendere la creatività? L'umanità in questo momento ha bisogno di guida o di indicazione verso qualche cosa che è poi non soltanto individuale, ma è collettivo. Qualcosa di collettivo, che vuol dire riuscire a vivere insieme in maniera condivisa. Ecco, trovare la creatività condivisa vuol dire che oggi siamo arrivati ad un momento. Io avevo fatto anno uno, ma l'avevo fatto però siamo ancora al punto in cui bisogna arrivare per gran parte del mondo all'anno uno. C'è ancora proprio tutto un movimento pesante e preoccupante che rende difficile anche proprio la sopravvivenza, sempre più difficile la sopravvivenza stessa a livello planetario. Quindi noi dobbiamo entrare in una nuova dimensione e questo richiede un impegno creativo notevolissimo. Non può l'artista rimanere fuori da questo impegno, anzi dovrebbe essere all'avanguardia. C'è anche questo improvvisare necessario, Nel labirinto noi ci troviamo continuamente a dover scegliere, almeno due scelte, o da una parte o dall'altra. E noi alla fine, in ogni momento della nostra vita, in ogni stato della nostra vita, dobbiamo scegliere un lato, o andare a destra o a sinistra. Adesso non voglio far politica in questo senso, ma proprio come quale strada scegli? C'è sempre bisogno di scegliere una strada. Secondo me l'arte ha questo vantaggio e svantaggio di poter in qualche maniera veramente permettersi di scegliere, mentre invece la gran parte delle persone hanno già proprio un passaggio tracciato, una via tracciata, e quindi la creatività diventa, diciamo, meno utilizzata nella gran parte dell'umanità, no? Perché hai già dei disegni prefabbricati. E allora c'è il labirinto, c'è sempre, solo che le strade vengono scelte non individualmente, ma forse un po' collettivamente, un po', diciamo, scelte da chi invece impone una strada. Io parto dallo specchio, il mio lavoro parte proprio dallo specchio, dalla trasformazione della tela in superficie specchiante, e quindi è proprio attraverso lo specchio che io ho trovato un rapporto diretto tra me stesso e gli altri e il mondo, perché quando tu ti fai l'autoritratto e la tua tela, la tela dell'autoritratto diventa specchio, l'autoritratto non è più solo tuo, ma è l'autoritratto del mondo. Quindi è lì che entra il mondo nel mio lavoro, e io sono proiettato nel mondo attraverso il mio lavoro, attraverso lo specchio. Ma quando io parlo di specchio non parlo di speculazione, nel senso di approfittare in maniera distorta dello specchio. Io lo specchio lo vedo proprio in maniera diretta, proprio uno a uno, realtà e specchio come rapporto paritario, e non la speculazione, diciamo, che attraversa e può portare a dei risultati che noi chiamiamo speculazione, che però moltiplicano l'effetto speculativo e lo distorcono. Senza una definizione di un processo molto preciso, direi scientifico, è difficile interpretare lo specchio. Lo specchio è sempre stato il luogo del confronto del sé verso se stesso, è sempre stato anche il luogo della schizofrenia, il luogo dell'esasperazione, della distorsione, del vizio e tutto quello che si vuole. È sempre stato anche lo specchio, però, inteso come rappresentazione. Anche per Ligabue il passaggio dallo specchio alla pittura è rappresentativo. Si fissa un momento rappresentativo della sua ossessione, perché questo è quello che aveva lui rispetto agli altri, la gente che magari ha un'ossessione ma non riesce a riconoscerla guardandosi nello specchio, lui invece aveva la capacità di fissare momenti della sua ossessione davanti allo specchio, non risolvendoli chiaramente, perché il fenomeno esistenziale rimaneva sempre aperto. E invece per me lo specchio risolve il fenomeno esistenziale, non c'è turbamento, non c'è tensione, non c'è dramma, così come non c'è consolazione, nel senso della carezza, insomma, non c'è né pugno né carezza, voglio dire. È proprio la fenomenologia del quadro, perché lo specchio senza il concetto dell'arte, senza il concetto profondo addirittura dell'icona, il concetto archetipo dell'icona, lo specchio non funziona. Sì, uno si vede lo specchio e dice, mi sono pettinato, sono carino, sono brutto, vorrei essere diverso, non so. Ma per me lo specchio invece, il quadro specchiante, mette in opera un fenomeno, diciamo, scientifico, è fenomenologico. C'è l'immagine fissata, che è quella, diciamo, fotografica. L'immagine fotografica è memoria, perché un istante appena è fotografato è già passato, è già fissato, è già memoria. mentre invece nello specchio gli istanti continuano a essere sempre al presente, non sono mai né passato né futuro. Quindi hai già due tempi, il tempo passato nella memoria che attraverso la fotografia si fissa sullo specchio, è il passato e il presente che convivono, quindi il presente che trascina il passato e il passato che trascina il presente, e tutti e due non fanno altro che accogliere continuamente il futuro e nello stesso tempo entrare nel futuro, aspettare il futuro e entrarci. Quindi il fenomeno tempo, per esempio, esiste, così come esiste il rapporto tra tutti i termini opposti. Prendiamo qualche termine importantissimo, come per esempio assoluto e relativo. Nel quadro specchiante noi vediamo che tutto ciò che accade è relativo ad un presente che continuamente passa. Addirittura la vita e la morte nello specchio sono la stessa cosa, perché un'immagine come nasce muore, non c'è ma nemmeno una frazione di secondo. Quindi gli opposti sono lì e sono scientificamente visibili e probati. Allora, la relatività nello specchio è data dal combinarsi delle cose in ogni momento, ma non solo qui davanti, ovunque. Il combinarsi delle cose è nel presente, è la relatività, ma questa relatività è talmente totale, guardando lo specchio, perché non ci sono alternative, che è assoluta, perché l'assoluto vuol dire qualcosa che non ha alternativa, e quindi la relatività è assoluta, quindi cioè, la relatività e l'assoluto sono presenti e vivono contemporaneamente, l'uno senza l'altro non c'è. E quindi voler dividere, per esempio, l'assoluto dal relativo è la fesseria più grossa che si possa fare, così come dividere il bello dal brutto, il bene dal male, eccetera, eccetera. Ma poi quelle sono situazioni, diciamo, di serie B. L'assoluto e il relativo sono là, nello specchio, perché lo specchio non ti dice bene e male, ti dice assoluto e relativo. Anche perché lo specchio accoglie il bene e il male come se fosse. Davanti allo specchio può essere due che si abbracciano, due che si ammazzano, non gliene frega niente allo specchio. E questo vuol dire che proprio alla vita stessa non gliene frega niente quello che succede, no? E quello che poi noi riusciamo a pensare attraverso lo specchio della vita che mi interessa. Per esempio, il caos è totale. Noi abbiamo nello specchio il caos totale. Non c'è niente che sia preorganizzato. È proprio... Le cose succedono a caso, si combinano a caso, e quindi il protagonista diventa il caso, ma il caos, allora caos, vedi che sono parole che si compenetrano, però tu vedi nello specchio l'ordine assoluto, non c'è niente che sia fuori posto. Tu vedi che la vita, perché lo specchio specchia la vita, non c'è niente fuori posto. Quindi vedi, il caos e l'ordine sono la stessa cosa. Già ti ho dato due o tre esempi di cosa io vedo nello specchio, di cosa noi tutti possiamo vedere nello specchio, al di là poi dei drammi personali e dei malumori.
E se specchio non è, uno specchio è rappresentato in Dietro Front, la scultura realizzata da Pistoletto per il piazzale di Porta Romana a Firenze. Dietro Front, dice l'artista,
rappresenta questo fenomeno che noi viviamo davanti allo specchio, che tutto ciò che vediamo davanti a noi è una strada aperta, è proprio una prospettiva aperta, però nello stesso tempo si riflette quello che abbiamo alle spalle. Ecco che è un dietro front, è un fronte e retro. Ecco. Questa prospettiva che si apre con lo specchio è bifrontale ed è diversa da quella prospettiva rinascimentale che si apriva solo davanti agli occhi dello spettatore o davanti agli occhi dell'artista, eccetera. Si apriva come un desiderio di conquista verso il futuro, conquista che abbiamo in qualche maniera, se non totalmente raggiunto, ma insomma non è che ci manchi molto, insomma, ecco. E quindi oggi ci troviamo davanti a questa prospettiva che ci obbliga, quello dello specchio, che ci obbliga a procedere in avanti guardando indietro. E per andare dentro lo specchio, per procedere in avanti, tu devi fare un passo indietro e vai dentro lo specchio. Capisci? Prova, fai un passo indietro, tu entri nello specchio. Più ti allontani dallo specchio, più entri. Quindi c'è una prospettiva nuova che, pensa alla prospettiva rinascimentale, era una finestra sul mondo, una finestra, perché tu dalla finestra guardavi il fuori. Infatti non esiste il fatto di avere una prospettiva che guarda da fuori dentro la finestra. Non era pensabile questo. Bisognava passare dalla finestra alla porta. Lo specchio non è una finestra ma una porta, è un passaggio che si apre dalle due parti, perché la porta non è detto che debba essere dall'interno verso l'esterno, la porta è un passaggio tra due momenti, tra due spazi.
Ma veniamo al tempo del giudizio, l'ultimo lavoro presentato da Pistoletto alla Galleria Continua. Quattro religioni monoteiste, cristianesimo, islam, ebraismo e buddismo, si trovano di fronte a se stesse, di fronte a uno specchio che le invita all'autoanalisi.
Beh, diciamo parole grosse. Al tempo di Michelangelo Buonarroti si dipingeva il giudizio universale sui muri della Cappella Sistina, e quindi c'era questa idea che un giorno sarebbero avvenute cose terribili per cui l'umanità si sarebbe trovata davanti al giudizio. Ma quella è un'idea di giudizio legata alla Chiesa, legata all'idea di un Dio che giudica, di qualcuno che crea il mondo e poi ci mette dentro delle persone, le quali persone in un certo momento possono essere buone o cattive, i buoni andranno da una parte, i cattivi dall'altra, eccetera. Oggi siamo, secondo me, siccome io non penso che questo giudizio possa essere un giudizio divino, ma è un giudizio delle persone che hanno un giudizio umano, delle persone che hanno prodotto un mondo delle civiltà, e quindi a questo punto è un po' come davanti allo specchio ci troviamo a giudicare noi stessi e dire cosa abbiamo combinato, cosa stiamo per combinare. Questo è il giudizio. E allora, siccome secondo me la radice della creatività sta nell'arte, tutto quello che l'uomo ha creato, ha fatto, ha pensato, ha detto e combinato nasce dalla sua capacità di creare, di essere differente da un albero, da un animale, da un sasso, no? Di creare. E quindi la capacità di creare è profondamente umana, ma anche profondamente artistica, è profondamente legata al fenomeno essenziale dell'arte. E poi da questa capacità di creare, quindi da questa arte, nascono poi tutti i fenomeni che l'intelligenza umana sviluppa, dalla religione alla politica, all'economia, eccetera, eccetera. Ma la religione è soprattutto un fatto politico, soprattutto è un'organizzazione politica, economica, eccetera, che si appoggia a delle problematiche di fondo, che sono quelle che l'uomo si pone davanti alla sua piccolezza nell'universo e quindi davanti alla vita e alla morte, tutte queste problematiche che sono di tipo profondamente esistenziale. Beh, dall'esistenziale a Dio, all'utilizzo quotidiano poi del sistema umano sul piano economico e politico, il passo è breve. Tutto questo, poi la scienza, poi nasce la scienza che contraddice le religioni che si infilano nelle vene del politico, della politica, eccetera. E quindi è tutto un insieme di fenomeni che, insomma, secondo me devono tornare alla radice e devono tornare all'arte. L'arte deve ricominciare da capo a fare l'esame della situazione, prendersi l'incarico di fare questo. Visto che io sono arrivato allo specchio negli anni 60, ho cominciato proprio guardandomi nello specchio a cercare di capire cosa c'è di fronte allo specchio, cosa c'è, la vita anche spinta fino alle dimensioni più estreme, più ampie, perché lo specchio non riflette solo il luogo in cui noi siamo in quel momento, lo specchio riflette tutti i luoghi possibili e immaginabili, quindi è infinito. E quindi dall'autoritratto all'infinito io guardo nello specchio e leggo, diciamo, in fondo qualche cosa di molto reale, non speculativo ma riflessivo, che mi permette di arrivare ad un equilibrio mentale, cioè al giudizio. Allora io dico, la prima cosa che oggi davanti a un'idea di un tempo in cui Qui siamo davanti a un autogiudizio, ma si può anche dire è tempo di mettere giudizio, di non far più i bambini. Allora è anche tempo di guardare se stessi e anche le religioni, ho preso le religioni come primo cerchio intorno all'arte, e quindi che le religioni cominciano a giudicarsi, non a giudicare, ma a giudicarsi. Dalle religioni alle politiche, alle economie, a tutti i sistemi, devono in questo momento, diciamo, capire che siamo al tempo del giudizio. E quindi questa possibilità di avere una nuova civiltà è legata alla capacità che ogni individuo abbia una sua autonomia, una sua capacità di confrontarsi con gli altri, di confrontarsi con se stessi e con gli altri. Ed è anche qui che io dico ci troviamo davanti allo specchio, davanti alla nostra responsabilità. Noi siamo anche responsabili di quello che ci succede intorno e non siamo sempre solo colpevolizzabili o colpevolizzati o dobbiamo colpevolizzare. Non dobbiamo colpevolizzare, prima di tutto dobbiamo cominciare a sapere cosa noi possiamo fare, cosa sappiamo fare, non basta colpevolizzare, così come non basta criticare. Noi abbiamo fatto una mostra, Cittadella ha fatto una mostra che si intitolava Critique is not enough, criticare non basta, bisogna fare, bisogna cambiare, bisogna proporre nuove dimensioni. L'idea del terzo paradiso che qui è esposta porta proprio all'idea che oggi dobbiamo passare tutti quanti a un'era nuova, una nuova dimensione, una dimensione che è importantissima, è grandissima, è di dimensione enorme, così come lo sono stati i due paradisi precedenti, il paradiso naturale e il paradiso artificiale che ci porta alle conseguenze di oggi. Il terzo paradiso è quello che deve unire la natura e l'artificio in maniera tale da creare un lunghissimo tempo di sopravvivenza.